Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Chi è più ricco? Uno che lavora tanto per avere, o uno che dà sempre agli altri? Chi è più ricco? Chi ha di più? In realtà, quando viviamo per noi stessi, e non solo materialmente, con i nostri pensieri, con i nostri desideri, con il nostro tempo, quando viviamo per noi stessi, siamo i più poveri. La vera ricchezza arriva quando viviamo gli uni per gli altri, perché allora sarà Dio a curarci e a benedirci. Allora assomiglieremo di più a Gesù Cristo. Oggi vogliamo continuare nel nostro studio del libro di Efesini. Consideriamo insieme oggi Efesini, siamo pronti per Efesini 5:21. Un versetto facilmente capito male, perché si legge il versetto senza capirlo nel contesto del libro, perché se guardi il contesto è molto facile capire correttamente. Io conosco uno che ha capito male questo fino a questa settimana. Poi ha studiato meglio e ha detto, oh, perché non si legge nel contesto? Sì, spero, avendo sentito da questa persona l'interpretazione corretta che è palese, spero di trasmettere questo anche a voi, insieme a qualche incoraggiamento di guardarlo o guardare ogni brano nel suo contesto. Allora, leggiamo Efesini 5:21. Molto semplice. E poi parliamo del modo che Paolo espone le verità in questo libro, in Efesini. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questo è il nostro versetto oggi. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Allora, per capire questo, dobbiamo capire quale metodo Paolo usa ripetutamente in Efesini. Come che ha deciso di scrivere questo libro guidato dallo Spirito di Dio? Vi dico e vi aiuterò a vedere, e sono sicuro che tutti vedranno perché è talmente chiaro. Lui fa una dichiarazione generale e poi dà delle applicazioni o verità specifiche di quella cosa in generale. Poi fa un'altra dichiarazione grande e poi spiega in modo dettagliato quello. E poi dà un'altra verità grande e poi dà dettagli a questo. Guardiamo Efesini 1, versetto 3. Vediamo se possiamo riconoscere questo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E poi, quello è grande, ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. E poi cosa fa da versetto 4 ad 11? Comincia a spiegare queste benedizioni. Il perdono, la redenzione, la grazia, caparra dello Spirito Santo. Cioè, lui dichiara la benedizione grande e poi comincia a mostrarci quali sono alcuni aspetti di questa benedizione. Efesini 2. Lui inizia parlando del fatto che eravamo morti nei nostri peccati, ma Dio ci ha vivificati. Versetto 1 e 2. Poi cosa fa dopo di quello? Lui comincia a spiegare come eravamo quando eravamo morti, questi dettagli, e cosa ha fatto Dio nel vivificarci. Quindi inizia con la dichiarazione grande e poi spiega a dettaglio. Poi Efesini 4, ci sono altri ma sto toccando alcuni. Efesini 4 inizia con il versetto: io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Questo è grande. E poi cosa comincia a fare? Elencare alcuni aspetti di camminare in modo degno della vocazione. E spiega vari aspetti di quello. Efesini 5:1. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. E poi cosa fa? Molto per tanti versetti. Ci spiega aspetti della vita di imitare Dio e camminare nell'amore. Vedete questo modo che lui scrive? Una cosa grande e poi dettagli. Allora, tenendo questo in mente, cosa troviamo in 5:21 e in avanti? Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questa è la dichiarazione grande. E poi comincia a spiegarci il senso. Ma qual è il senso di sottometterci gli uni agli altri? Vuol dire che ogni persona deve ricevere gli ordini da ogni altra persona. Quindi io do ordini a te e tu do ordini a me. E noi diamo ordini a lei e lei do ordini a noi. Cosa vuol dire questo? Quello sarebbe... Come funzionerebbe quello? Sarebbe molto confusionale. Dalle applicazioni che seguono questo comandamento, possiamo capire chiaramente che quello non è il senso. Piuttosto, come Paolo ha fatto ripetutamente in questa epistola, questo comandamento è un comandamento in grande che poi lui comincia a dare applicazioni specifiche a questo comandamento nei versetti che seguono. In altre parole, il senso di questo comandamento è che dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri vivendo i ruoli che Dio ci ha dati. Iniziando già nel versetto seguente, 22, Paolo comincia a descrivere alcune delle forme di questa sottomissione, alcuni di questi ruoli. Allora ricordate che ogni credente ha vari ruoli nella vita. Per esempio, un uomo potrebbe essere contemporaneamente un marito, un padre, un dipendente al lavoro, un cittadino, un membro di chiesa e un anziano. In ognuno di questi ruoli ha delle responsabilità diverse. Cioè ha certe responsabilità come marito, altre come padre, altre come dipendente, altre come cittadino, altre come membro di chiesa. Se è anziano, altre come anziano. Voglio leggere i vari ruoli che Paolo elenca subito dopo versetto 21. Lui dà istruzioni come essere sottomessi gli uni agli altri, specificando questi vari ruoli. Dio volendo, man mano che andiamo avanti in Efesini, vedremo a dettaglio questi brani. Voglio solo notare che ci sono adesso. Quindi, 21. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ok, arriviamo ai dettagli. 22. Mogli. Siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. 6:1. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. 6:4. E voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma levateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. 6:5. Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore. 6:9. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, battendo a parte le minacce, sapendo che il loro e il vostro Signore è in cielo e che presso di lui non c'è parzialità. Avete visto? Paolo ci comanda di essere sottomessi gli uni agli altri e poi inizia subito a spiegare in che modo. Ogni ruolo ha un aspetto di sottomissione agli altri ruoli. Come vedremo quando andiamo a vedere ciascuno di questi ruoli più a fondo, la sottomissione varia da ruolo a ruolo. La moglie è sottomessa al marito in modo diverso di come il marito è sottomesso alla moglie. Il figlio è sottomesso ai genitori in modo diverso da come i genitori sono sottomessi ai figli. Il servo è sottomesso diversamente dal padrone. In ogni caso, però, il credente deve essere sottomesso nel ruolo che Dio ha stabilito, non vivendo per sé, ma anche per l'altra persona. Perché tutte queste sottomissioni implicano un vivere per gli altri. E si sottomette se stesso per vivere per l'altro. Come esempio delle forme diverse della sottomissione, Gesù il Signore era sottomesso nel ruolo che il Padre gli ha dato. Un marito è sottomesso alla moglie in quanto ama la moglie dando se stesso per lei. I genitori sono sottomessi ai figli sacrificando, sottomettendo i loro desideri carnali di vivere per loro stessi per dedicarsi alla cura del figlio o dei figli. Un servo è sottomesso ubbidendo ai suoi padroni umani. I padroni sono sottomessi trattando in modo giusto i loro servi, anziché vivere come vorrebbero, prendendo il massimo beneficio possibile, costa quello che costa, al servo. Voglio per oggi vedere alcuni altri brani dove vediamo questo principio della sottomissione reciproca, dove si vive non per se stesso, ma si sottomette i desideri della carne per dedicarsi agli altri o a quelle che Dio ha messo nella vita. Romani 13, trovate questo. Romani 13, da 1 a 7. Troviamo comandamenti di essere sottomessi alle autorità dello Stato. Leggiamo Romani 13, da 1 a 7. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, perché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti, per questo motivo, pagate anche tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi è dovuto il tributo, l'imposta a chi è dovuto l'imposta, il timore a chi è dovuto il timore, l'onore a chi l'onore. Mi sottometto all'ordine stabilito da Dio. Questa è una sottomissione. Non è piacevole sottomettermi alle leggi, alla autorità dello Stato. E ricordate che quando Paolo ha scritto questo, lo Stato era l'impero romano, che non trattava bene i cristiani. Non avevano solo leggi giuste e eque, non venivano trattati in modo giusto. Ricordate la volta che Paolo ha chiesto in una città dove lo avevano arrestato, e il giudice ha detto: non mi importa. Ricordate che lo Stato non era sempre giusto. Cosa è successo a Paolo quando lui era in carcere lì in Cesarea per 2 anni? È rimasto in carcere, non era colpevole. Il re sapeva benissimo, il governatore, che non era colpevole, ma l'ho lasciato lì volendo dei soldi da lei che Paolo non ha dato. L'ho lasciato lì. Questo Paolo ha scritto questo comandamento guidato da Dio: se sei sottomesso allo Stato. Un altro brano è Primo Pietro, vi leggo io questo, un versetto solo, 2:18. Servi, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti. Anche questo è una forma di sottomissione in una situazione di ingiustizia. Primo Pietro 5:5 ci aiuta a capire il cuore, questo è importante, il cuore che produce la sottomissione reciproca. Primo Pietro 5:5 parla ai giovani della Chiesa e poi parla a tutti, spiegando il cuore che occorre avere, e dice: similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi gli uni agli altri. Stesso comandamento che abbiamo noi in Efesini 5. Rivestitevi di umiltà. Questa è la chiave. Allora, un brano che aiuta moltissimo a capire il senso di Paolo qui è Romani 14 e 15. Allora, non voglio leggere tutto 14, ma se ricordate, è un discorso che riguarda i forti e i deboli. E Paolo parla soprattutto ai forti, dicendo che devono essere sottomessi, non uso la parola, ma il concetto è lì, ai deboli. In questo contesto, i forti sono coloro che hanno capito correttamente una dottrina, mentre i deboli sono credenti che credono che una cosa sia vietata che non è vietata. In questo campo, in questo brano, lui parla prima di un giorno. Ovviamente c'erano probabilmente alcuni giudei salvati che credevano che dovevano ancora osservare sabato e certe feste giudaiche. E i credenti più maturi dicevano, no, non siamo più sotto la legge. E allora Paolo dice, i forti e i deboli, come devono convivere? E lui dice che i deboli non devono giudicare i forti, e i forti non devono disprezzare i deboli. Ma non solo, non finisce là. Va avanti, poi parla anche di cibi. Ah, non possiamo mangiare quel tipo di carne, dicono i deboli. I maturi, i forti, dicono, no, tutto il carne è stato dichiarato puro da Dio. Possiamo godere tutto, rendendo grazie a Dio. Allora, i forti avevano ragione, ma non dovevano disprezzare i deboli, ma non solo non dovevano disprezzare. Piuttosto, devono essere pronti a sacrificare i loro diritti e le loro preferenze per non far inciampare i deboli. Questa è una forma di sottomissione. Devo sottomettere i miei diritti per non inciampare un fratello debole. Anzi, trovate Romani 15 e leggiamo come Paolo sta concludendo questo suo discorso con loro, parlando ai forti. Romani 15, i primi tre versetti. Ora noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Avete visto la parola sopportare? Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia, un imperativo, al prossimo nel bene per l'edificazione. Non dobbiamo compiacere a noi stessi. Non dobbiamo compiacere a noi stessi usufruendo i nostri diritti. Sto parlando di diritti. I forti avevano ragioni, i forti avevano ogni diritto di mangiare quella carne, ma non dovevano usufruire i loro diritti, dovevano piuttosto compiacere al prossimo nel bene per la sua edificazione. Perciò dobbiamo sottomettere le nostre preferenze e i nostri diritti a quello che potrebbe fare del bene al nostro fratello, quello che potrebbe edificarlo. Non dobbiamo insistere sui nostri diritti, invece dobbiamo essere pronti ad abbandonare i nostri diritti per il bene degli altri. Vivere così fa parte importante di imitare Gesù Cristo, che non è che compiaciuto a se stesso, ma piuttosto ha dato la sua vita per salvare i peccatori come noi. Vivere così e sottomettere i nostri diritti al bene degli altri. Questo è il comandamento di Dio. Io ho i miei diritti, tu non puoi dirmi quello, io posso fare questo, non c'è peccato, sei tu che non capisci. E io sto, come dice Romani, distruggendo un fratello per insistere sui miei diritti e non sto comportandomi come vero credente. Un altro brano simile che parla di sottomettere i nostri diritti per gli altri è Galati 6:2, portate i pesi gli uni degli altri. E così adempierete la legge di Cristo. Portare i pesi degli altri, ma scusami, ho i miei pesi. Scusami, ho la vita già piena e tu vuoi che porto il peso anche di loro? No, ho un po' di tempo per me. No, dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. Non aspetto che non ho più pesi e poi. No, no, io devo portare adesso. Dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. Questo vuol dire sottomettere i miei diritti. Ah, un buco di tempo per me. Sottometto la mia volontà ai bisogni che Dio mette intorno a me. Questo sì è sottomettersi gli uni agli altri. Questa è la vita di un vero credente che sta seguendo l'esempio di Gesù Cristo. Ricordate le parole di Gesù, il Signore dei Signori, parlando di se stesso con il termine figlio di uomo. Vi leggo in Matteo 20:28, anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, che era il suo diritto, ma per servire, che non era il suo dovere, il suo diritto era di essere servito. Non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù Cristo è l'esempio perfetto di sottomettersi ai bisogni degli altri. Il comandamento di oggi è di seguire il suo esempio. Un ottimo esempio di quello che questo modo di dire vuol dire in pratica è quello che vediamo nella vita dell'Apostolo Paolo. Leggo in 1 Corinzi, trovate questo brano, è molto utile. 1 Corinzi 9, 19 a 22. Notate come Paolo parla di se stesso. 1 Corinzi 9, 19 a 22. Ricordate che lui scrive a che tipo di chiesa? Erano i Corinzi? Pieno di orgoglio. Ognuno voleva gestire i propri diritti, avere quello che voleva lui. E allora Paolo scriveva a questa chiesa in cui ognuno cercava i propri diritti, cercava il meglio per sé, e quello che Paolo dice di se stesso è una forma di riprensione per loro. Cioè lo dice per riprendere loro, guardate come vivo io e guardate come vivete voi. Allora lui dice in 19, infatti, pur essendo libero da tutti, io non ho nessun obbligo nei confronti di nessuno, mi sono fatto schiavo, sarebbe la parola giusta, servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, per coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Paolo qui sta dimostrando come lui seguiva l'esempio di Gesù Cristo, lasciando stare i suoi diritti, per pensare al bene degli altri. Dichiara che si è fatto servo di tutti, pur essendo libero di tutti. In altre parole, Paolo si è sottomesso agli altri. Non, attenzione, non alla loro autorità. Non è che Paolo diceva, allora ditemi i miei ordini. No, no, Paolo non era sottomesso in quel senso. Ma era sottomesso ai loro bisogni. Quello che servirebbe per i loro beni. E fratelli e sorelle, questa è la vita a cui Dio ci chiama. Questo è il senso di sottometterci gli uni agli altri. Non vuol dire avere autorità sugli altri. Vuol dire sottomettermi ai loro bisogni, sottomettermi a quello che servirà per il loro bene, per edificare loro. In 1 Corinzi 10, 33, Paolo continua a spiegare come vive, mettendosi come esempio per loro di seguire. Leggo 1 Corinzi 10, 33. Come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti affinché siano salvati. Paolo non cercava mai il suo proprio vantaggio. Piuttosto cercava il vantaggio dei molti, non cercava la loro preferenza. Non cercava quello che era comodo per loro, ma cercava il loro vantaggio, quello che avrebbe aiutato a portare loro alla salvezza e posso dire alla crescita. Cioè, se uno non vuole comportarsi come dovrebbe, oh, senti, tu vuoi quello? Allora ci penso io. Non è il vantaggio di quello. Ci sono volte dove dobbiamo confrontare e far notare il peccato. Ma Paolo non cercava mai il suo proprio vantaggio. C'è da fare, c'è da scegliere, c'è da offrirmi e non offrirmi. Fratelli, c'è un bisogno. Allora io mi metto giù che forse qualcun altro si risponderà. Cosa sto facendo in quel caso? Sto cercando il mio vantaggio. Spero che qualcun altro si offrirà. Io ho tanto da fare. Ma tu hai sempre tanto da fare. Leggendo questo, è giusto per ciascuno di noi di valutare la propria vita. Tu, o credente, come vivi? Tu cerchi il tuo vantaggio nelle tue decisioni? Ti impegni a soddisfare le tue preferenze? A avvalerti dei tuoi diritti? Ma è un diritto! Dio mi ha dato questo diritto! Sì. E così dice Dio, tramite Paolo, in Romani 14, 15, dei tuoi diritti. Dici di sacrificarli. Cosa ha fatto Cristo? Cosa fa Paolo? Cosa ci insegna a fare? Sacrificare i diritti. Non, ma se io, dopo tutto, se ho qualcosa avanzato, lo userò per aiutare gli altri. No, che non ti avanzerà mai il tempo che serve. Se tu stai vivendo per il tuo vantaggio, allora stai mancando le benedizioni che solamente Dio può darti. Se tu stai cercando in modo indiretto di creare benedizioni per te stesso, per avere per te stesso, per curarti da te stesso, stai mancando la cura che solo Dio può darti. Noi non possiamo benedire noi stessi, noi non possiamo curare noi stessi. Ma io sono stanco, tu non capisci. Non è che devo io capire. Chi è che rinnova le forze? Isaia. Chi è che rinnova le forze? Tu sei stanco? Così dice Salmo 127 per quelli che cercano di rinnovare le proprie forze. Si alzano sempre più presto, vanno a letto sempre più tardi e ancora affaticando tutto il giorno. E ancora non hanno quello che serve. Dio dà altrettanto ai suoi mentre essi dormono. La stoltezza di dire non ho tempo. Allora tu avrai la forza in te stesso per autobenedirti, per arrivare a un punto di essere sono a posto, adesso posso pensare agli altri, mai arriverai lì, mai. Perché stai cercando tu di edificare la tua casa nella tua forza, non, oh sì, tu parli del Signore, Signore, aiutami, Signore, benedicimi. Cosa dice il Salmo 67? Perché dobbiamo chiedere aiuto a Dio? Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi. Quello vuol dire edifica la mia casa per me, Signore. Ma non finisce là. Affinché si conosca tutta la terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Cioè, Signore, benedicimi perché io voglio proclamarti. Io voglio avere ancora più tempo per annunciarti, per farti conoscere ad altri. Quindi ti chiedo benedizione solo per quello. Dammi più forza, dammi più tempo, dammi più soldi, non per me, ma solo per te. Quindi se tu chiedi aiuto a Dio e finisci là, è idolatria. Ad avere un bel talismano in tasca, tu vedi Dio come tanti pagani vedono i loro dei. Chi serve per portarmi benedizioni? Questo non è cristiano. Non è cristiano. Cristiano è, si inizia le richieste dicendo, oh Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, glorificato il tuo nome. Uguale a Salmo 67. Alla fine si arriva a darci il nostro pane quotidiano, quel minimo che serve, ma lo scopo è che il tuo nome sia santificato. Quindi valutiamo come viviamo. Il cuore che spinge uno a sottomettersi per gli altri è lo spirito che viene descritto in Filippesi 2:3. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. E poi proseguo dando l'esempio di Gesù Cristo. Dobbiamo avere un cuore che pensa agli altri e li stima e che si impegna per il loro bene. Per vivere così dobbiamo sottomettere la nostra tendenza naturale di essere egoisti. Che cosa succede? Che cosa succede in una famiglia fisica e una famiglia di chiesa spirituale? Quando tutti veramente o la maggioranza vivono così. Allora, chi ti cura? Perché le due scelte che o io curo me stesso, che non basta mai, perché quello è Salmo 127, chi edifica la casa senza l'Eterno, oppure lascio stare i miei diritti, i miei bisogni, il mio vantaggio, le mie preferenze e mi sottometto ai bisogni degli altri, ma contemporaneamente gli altri si sottomettono ai miei bisogni. E io vengo curato molto meglio di prima e non solo. Ma non è detto che tutti faranno nei miei confronti. Forse sarò io a dare solo. Ok, prendiamo quello. Se sei solo tu, anche dubito che saresti solo, ma se tu sei il solo, l'unico, tu riesci a dare più di quanto il Signore ti dà? Cosa dice Dio? Quando noi diamo per Lui e ci trova fedeli, hai investito quei 5 per la mia gloria? Allora ti do ai 10 adesso? Allora ti do un altro 10. Cosa fa Dio quando noi diamo per Lui? Rinnova la forza, moltiplica il tempo. Ed è vero, fratelli, è verissimo. A volte mi rendo conto la matematica di Dio non è la nostra matematica. Vale con tempo, vale con forza, vale con soldi. Noi possiamo riconoscere questo nella vita, anche grazie a Dio, noi, ma anche di tanti uomini e donne che conosciamo che vivono per il Signore. Dio moltiplica le loro forze, il loro tempo, i loro soldi, perché loro non stanno facendo conti. Ma scusami, io darò, ma poi anche devo ricevere. Loro vogliono solo vivere per la gloria di Dio e il bene degli altri, sottomettendosi agli altri. E Dio dice, ho trovato uno fedele. E Dio ha risorse che non finiscono mai. Fratelli, sottometterci al bene degli altri è sempre un combattimento contro la nostra carne. E sarà così finché siamo in questa terra. Nella carne vogliamo avvalerci dei nostri diritti. E nella carne vogliamo fare in modo di soddisfare le nostre preferenze. Sottomettere le nostre preferenze e i nostri diritti per il bene degli altri sarà sempre un combattimento finché siamo in questo corpo di carne. Però è il combattimento che possiamo fare e vincere nella potenza di Dio che opera in noi. Infatti, come dichiara il nostro versetto di oggi, dobbiamo sottometterci gli uni agli altri, le ultime parole, nel timore di Cristo. Nel timore di Cristo. Vi leggo ancora. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Il timore di Cristo è la chiave per poter vivere in modo di cercare non il nostro vantaggio, ma il vantaggio degli altri. Il timore di Cristo ci permetterà a lasciar stare le nostre preferenze e perfino i nostri diritti per dedicarci all'edificazione degli altri. Pensate alla parabola dell'uomo che ha lasciato 5, 2 e 1 talento a questi 3 suoi servi. Alla fine della storia, uno di loro aveva vissuto per se stesso. Aveva detto, scusami. Se non penso a me, chi penserà a me? E lui ha pensato a se stesso. gli altri due hanno pensato al Signore, lasciando stare quello che era a loro vantaggio. Chi ha di più alla fine della storia e chi ha di meno? Usando la matematica umana, ma quello che ha solo seppellito il talento per pensare alle sue cose avrebbe avuto di più. Sì, ma non finisce così. Perché c'è la matematica di Dio. E quando c'è la matematica di Dio, è chi non pensa a sé che alla fine ha di più. E questo non è una storiella. È Gesù che spiega com'è il regno di Dio di cui facciamo parte. La chiave per vivere in modo di non cercare il nostro vantaggio è il timore di Cristo. Infatti, solamente un giusto timore di Cristo ci permetterà a vivere secondo questo insegnamento. Solo un giusto timore di Cristo ci permetterà a vivere in ubbidienza a tutti i comandamenti del Signore. Solo quando portiamo il giogo di Cristo e seguiamo Lui come Signore, possiamo ubbidire a questo comandamento e sottomettere la nostra carne all'insegnamento di Cristo. Solo Cristo può rendere soggetto il nostro orgoglio, il nostro egoismo, affinché possiamo vivere per il bene degli altri e la gloria di Dio, e le due cose sono uguali. Anziché vivere per il nostro vantaggio. La Bibbia parla moltissimo del timore di Dio. E il timore di Cristo è il timore di Dio, perché Cristo Gesù è Dio. Essere veramente salvato vuol dire essere uno schiavo di Cristo, vedendo in Lui la nostra piena autorità, vedendo Lui come il nostro sovrano Signore. Essere veramente salvato vuol dire avere un giusto timore di Dio. Timore di Dio è la base della vita di un vero credente. È la base di come possiamo essere santificati. Secondo Corinzi 7:1. Secondo Corinzi 7:1. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Timore di Dio è la chiave per crescere nella santificazione. Ma che cos'è questo timore di Dio? Non è paura del giudizio. In 1 Giovanni 4:18, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha la paura non è perfetto nell'amore. Allora, voglio dirvi, in greco la parola paura qua è la stessa parola che abbiamo nel nostro brano, timore di Cristo. Non è una parola diversa, ma il contesto ci mostra che è giusto tradurlo diversamente, perché in 1 Giovanni 4:18, che ho appena letto, sta parlando del paura del giudizio, la punizione eterna. E l'amore perfetto caccia via la paura. Non c'è più timore del giudizio, perché so che Cristo ha subito quello per me. E non c'è questo timore, questa paura nell'amore perfetto, sapendo che Cristo è morto per me. Però noi che siamo salvati dobbiamo sapere che possiamo ancora offendere Dio e possiamo ancora subire la dura disciplina di Dio. La disciplina di Dio in 1 Corinzi 11 si parla di cosa? Per questo fatto che non avete timore di Dio, molti di voi sono infermi, malati e parecchi muoiono. La disciplina di Dio non è una cosa da poco. Può essere una grave malattia, può essere la perdita di un figlio, può essere qualcosa di doloroso. Allora, un credente sa che, va bene, Cristo ha pagato per me e ha gioia in quello, ma ha un santo timore, dipendo, non si scherza con Dio. È un Dio di amore, ma un Dio da temere. Un genitore giusto dovrebbe essere stra-amato ai suoi figli, perché loro sanno che lui ama loro. I figli dovrebbero amare stare con lui, ma dovrebbero avere un santo timore della disciplina, che papà o la mamma ce l'avrà con me per la mia disobbedienza. Cioè, dovrebbe essere qualcosa dove, come si bisogna avere con Dio, che finché obbedisco non ho nessun timore. Posso correre in qualunque momento di bisogno e mi accoglieranno sempre. Ma se io disobbedisco, sarà terribile. Questo è il timore di Dio. Questo è il cuore che Dio vuole che abbiamo, pensando alla sua santità, pensando a quanto odia ogni peccato. E questo timore di Dio ci spinge alla santità, ci spinge a confessare i nostri peccati. Non, perdonami, no, io voglio elencarli in modo chiaro, perché io non voglio mancare, io voglio essere perdonato. Troviamo tanti insegnamenti sull'importanza di avere il timore di Dio in tutta la Bibbia. Vi leggo un brano, potete vederlo in Secondo Cronache, dopo i re. Il re Jehoshaphat, che era un uomo di Dio, camminava per fede, aveva stabilito dei giudici per le varie città. E lui sta dando gli ordini a questi giudici. E voglio notare quello che dice a loro. E come stimola loro ad essere buoni giudici. E lui prega che avranno timore di Dio, ricordando loro che in Dio non c'è parzialità, ovvero che Dio è pronto a disciplinare chiunque. Voi siete giudici per il Signore? Non è per quello che Dio non vi disciplinerà. Dio non ha parzialità. Tu sei un pastore? Non vuol dire niente. Tu sei capo famiglia? Non vuol dire niente. Tu sei stimato dagli altri credenti? Non vuol dire niente. Dio non ha parzialità. E quindi notiamo le parole che lui dice, secondo Cronache 19, versetto 5. Jehoshaphat stabilì quindi dei giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici, badate a ciò che fate, perché non giudicate per l'uomo ma per l'Eterno, che sarà con voi quando amministrerete la giustizia. Perciò ora il timore dell'Eterno sia su di voi. Fate attenzione a ciò che fate, perché nell'Eterno, il vostro Dio, non c'è alcuna ingiustizia, né parzialità, né accettazione di doni. Non si può dare qualche tangente a Dio. Quanto è importante avere i timori di Dio, timori di Cristo, e perciò che facciamo attenzione a ciò che facciamo in ogni campo della vita. Nel brano che abbiamo visto oggi, Efesini 5:21, questo timore di Cristo è quello che ci spinge a sottometterci gli uni agli altri nei ruoli che Dio ci ha dato. Abbiamo letto in queste settimane passate dei doni spirituali. Cosa servono? Per chi sono? Ognuno ne ha. Ognuno ha doni spirituali. E cosa servono? Perché Dio ci ha dato doni? Per l'edificazione reciproca, per il bene degli altri. Ognuno si mette a servizio degli altri ciò che ha ricevuto da Dio. Questo è sottometterci gli uni agli altri. Io ho doni. Io non ho tempo, ma ho doni. Allora devo prendere il tempo perché loro hanno bisogno dei miei doni. Noi abbiamo doni. E se noi aspettiamo di avere il tempo, i nostri doni vengono arrugginiti perché non saranno utilizzati. Questo è il concetto. Un altro brano che ci ricorda quanto è importante come credenti avere i timori di Dio è 1 Corinzi 10, dove Paolo esorta i credenti a non peccare con l'idolatria e ricorda loro che Dio è più forte di tutti. Quando pecchiamo come credenti, provochiamo Dio a gelosia. E in questa condizione possiamo aspettare la sua disciplina che serve per farci abbandonare il nostro peccato. 1 Corinzi 10:22, Paolo avverte i credenti, avverte anche noi. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Lui sta dicendo, fratelli, sorelle, abbiate timore di Dio. Lui è più forte di noi e se noi pecchiamo sarà duro. O che possiamo prendere seriamente il fatto che Dio è un Dio santo. Gesù Cristo viene chiamato il Santo di Dio. Sottomettiamoci gli uni agli altri. In altre parole, sottomettiamoci a ogni ruolo che Cristo ci ha dato. Lui è il nostro capo. Non viviamo per piacere noi stessi, non viviamo per quello che preferiamo, non viviamo per i nostri diritti, non viviamo per il nostro vantaggio. Ho citato vari brani. Viviamo per edificare gli uni gli altri nel corpo di Cristo. Viviamo i ruoli che abbiamo in base alla verità che troviamo nella parola di Dio. Nei prossimi sermoni in Efesini, Dio volendo, vogliamo vedere i ruoli della moglie, del marito, dei figli, dei padri, dei servi, dei padroni, per darci un'indicazione come essere sottomessi gli uni agli altri entro questi ruoli. Ora, mentre chiudiamo, vi invito a riflettere sul contrasto che c'è, da una parte, fra la nostra tendenza naturale e anche l'andazzo del mondo di vivere per il nostro vantaggio, e dall'altra parte la via in cui Gesù Cristo ci comanda di camminare, che Lui ha fatto per primo. Di natura viviamo per noi stessi, cerchiamo i nostri interessi, combattiamo per i nostri diritti, ci impegniamo per ottenere quello che è al vantaggio nostro. Questa è la nostra natura, e questo che il mondo ci insegna è giusto. Oh, scusami, hai bisogno di tempo per te, ho le mie cose, hai visto casa mia, hai visto il giardino mio, hai visto la macchina mia, ho bisogno. Il nostro Signore e Salvatore, il Sovrano sull'Universo, ci insegna una via diversa, una via in cui imitiamo Gesù Cristo. Cristo, che pur avendo ogni diritto, è venuto non per essere servito, non per insistere sui suoi diritti, non per avere le cose secondo le sue preferenze, no, no. Piuttosto Gesù Cristo è venuto al mondo sacrificando ogni suo diritto e preferenza per salvare noi. Gesù ci chiama a seguire il suo esempio e a sottomettere i nostri diritti e le nostre preferenze e il nostro vantaggio per edificare gli uni gli altri, secondo i vari ruoli che Egli ci ha dato, che vedremo man mano che andiamo avanti. In realtà, quando noi camminiamo secondo la carne, quando ci impegniamo per il nostro vantaggio e per avere i nostri diritti, il nostro cuore non sarà mai soddisfatto. E la nostra casa non andrà bene. La nostra famiglia non andrà bene. La nostra vita non andrà bene, perché stiamo cercando noi di edificare. Nonostante che chiediamo tutti i giorni benedizioni da Dio per avere per noi. Quando invece ci sottomettiamo a Cristo e perciò ci sottomettiamo gli uni agli altri, dedicandoci al bene degli altri, allora la potenza di Dio opererà in noi e conosceremo la gioia di Dio. Avremo forze rinnovate. Troveremo che colui a cui appartiene tutta la terra provvederà ai nostri bisogni, ci darà il tempo necessario e benedirà il frutto delle nostre mani. Tu puoi impegnarti, ma se Dio non benedice il frutto delle tue mani, sarà tutto invano. Se invece tu, fidandoti di Cristo, sottometti i tuoi vantaggi e ti impegni per il vantaggio degli altri, sarà Dio a benedire il frutto delle tue mani. Quale vita è la vita in cui vuoi camminare? O che Dio ci aiuti a vedere la realtà della sua verità e voler viverla, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti soprattutto per Gesù Cristo, che non insisteva sui suoi diritti, non ha vissuto per i suoi vantaggi, chiaramente non ha cercato le sue preferenze, ma è venuto il glorioso Signore dei Signori per essere servito? No, ma per servire e per riscattare molti, e molti di noi siamo fra quei molti e vogliamo vivere anche noi per Lui e vogliamo, seguendo il suo esempio, vivere per il vantaggio degli altri. Ma Padre, questo vuol dire andare contro la nostra carne, vuol dire andare contro quello che è normale e naturale e troviamo dappertutto. O Padre, aprici gli occhi a vedere che non possiamo noi benedire il frutto delle nostre mani. Possiamo impegnarci, possiamo alzarci presto, possiamo dedicarci tutto il giorno con grande impegno ad avere una vita che va bene, ma se non benedici tu, non andrà mai bene. Aiutaci a umilmente fidarci di te, camminare nella tua vita, aiutaci a sottometterci gli uni agli altri. Chiaramente non vuol dire letteralmente lasciare la casa per solo fare solo per gli altri, ma cambia drasticamente il cuore, e con quel cuore nuovo ci fa vedere dove possiamo veramente servire, aiutare, incoraggiare, appoggiare, stimolare in avanti. Aiutaci ad avere quel cuore, aiutaci a riconoscere e a confessare il nostro egoismo. Aumenta la nostra fede. Ti chiedo questo per la tua gloria e per il bene gli uni degli altri, nel nome di Gesù Cristo. Amen.